Come formattare una civiltà di Tom Busco. Ormai da anni mi sto occupando di una ricerca che, mano a mano che procede, si sta dimostrando sempre più entusiasmante e sempre più collegata agli eventi dei quali siamo stati testimoni nella storia recente e soprattutto in quella attuale. Ho già trattato in altre sedi e in altri contesti molte questioni riguardanti l'enigma della cosiddetta Grande Tartaria. Ma per iniziare a farlo anche in questa sede ho scelto di utilizzare il brano di uno scritto, da me faticosamente rivisto e corretto, essendo originariamente in russo che ovviamente non conosco, il quale a mio avviso è particolarmente adatto ad introdurre l'argomento in questione. Mi auguro possiate trovarlo interessante quanto l'ho trovato io. Buona lettura! Se consideriamo gli eventi storici non isolati gli uni dagli altri, bensì nel loro insieme, è impossibile non rilevare alcuni processi globali che non possono essere individuati attraverso uno studio frammentario. Ne risulta che gli eventi che hanno avuto luogo in diversi paesi e in diversi continenti in determinati periodi storici hanno connessioni dirette e indirette, il che consente una valutazione completamente nuova dell'essenza e dello sfondo di molti di tali processi. Quindi, la metà del XIX secolo inizia ad apparire come un chiaro punto di svolta nella storia del mondo. La perdita dell'Europa, vedi nota 1, nella cosiddetta guerra di Crimea, ha comportato un'intera catena di cambiamenti globali che non erano evidenti nemmeno ai testimoni oculari di questi cambiamenti. Il fatto è che, in realtà, il grande quadro nel suo insieme si vede soltanto osservandolo da lontano. Ora che è trascorso un periodo di tempo sufficiente, possiamo finalmente ricomporre insieme dei frammenti un'unica immagine di eventi che si sono verificati nel corso di diverse generazioni. Per i rappresentanti di queste generazioni, certi cambiamenti non erano semplicemente visibili. Ciò che attira l'attenzione in primo luogo è la somiglianza assolutamente sorprendente di eventi e fenomeni in tutto il mondo, e questa non può essere una coincidenza. La sociologia è una scienza esatta e nessuno può cancellare le leggi dello sviluppo della società. Se in una società si accumula una massa critica di coloro che non hanno nulla da perdere, allora una rivoluzione diventa inevitabile. Nessuno oserà dubitarne, così come non dubiterà che se ci sono più militari di quelli che li sostengono, allora questo significa che ci sarà una guerra. E se noi, considerando l'architettura delle città a metà del XIX secolo, non riusciamo apparentemente a distinguere in quale città, paese e persino in quale continente si trovava questo o quell'edificio, allora questo può significare solo una cosa: il mondo era globalizzato. Anche in assenza di moderni mezzi di trasmissione delle informazioni, città assolutamente identiche sono sorte in qualche modo incomprensibili in Africa, Europa, Canada, Stati Uniti, Paraguay, Cile, Brasile, Australia, India, Giappone, Cina, Sud-Est asiatico e Impero russo. A prima vista può sembrare che questo sia semplicemente un unico stile architettonico che si è diffuso in tutto il mondo grazie agli scambi e all'imitazione banale. Tuttavia, a un esame più attento si rivelano fatti completamente inspiegabili. Alcuni elementi architettonici di edifici e strutture in diverse parti del mondo non sono solo simili, ma assolutamente identici. A volte corrispondono al millimetro, come se fossero stati stampati da una stampante 3D o fusi nelle stesse forme standard. E le spiegazioni degli storici, secondo cui si tratta di una sorta di stile architettonico coloniale che si è diffuso in tutto il mondo insieme ai colonialisti che hanno portato la civiltà ai popoli selvaggi, sono chiaramente insostenibili. La linea di fondo è che una cosa è quando i nativi cercano di copiare un palazzo sulla loro isola, che uno dei membri della tribù ha visto dopo aver visitato paesi lontani abitati solo da bianchi. Ben altra questione è quando la qualità delle strutture è assolutamente ovunque ai massimi livelli e molti elementi degli edifici non lasciano dubbi sul fatto che siano stati realizzati secondo standard uniformi. Se presumiamo che tutte le città coloniali siano state costruite da nuovi arrivati dal vecchio mondo, allora dobbiamo ammettere che sono state progettate nello stesso istituto. Inoltre, per tali progetti di costruzione su larga scala erano necessarie centinaia di migliaia di lavoratori qualificati, capisquadra e ingegneri. Ma da dove potevano provenire? Ad esempio in Australia. Gli inglesi insegnarono le capacità necessarie ai nativi? O decine di migliaia di specialisti addestrati di altissimo livello sono stati portati sulle navi? Ovviamente no. Apparentemente il livello di tecnologia e di standard erano gli stessi in tutto il mondo. Le città cinesi non erano diverse da quelle europee e da tutte le altre e assomigliavano esattamente a San Pietroburgo, Londra o Washington. A quel tempo dominava lo stile imperiale, che ora è ufficialmente chiamato impero, apparentemente perché nessuno lo indovinasse. Il nome stesso di questo stile architettonico contiene la risposta alla domanda sul perché non esistessero caratteristiche architettoniche nazionali. Perché l'impero era planetario e non era affatto la Gran Bretagna. La risposta alla domanda su dove si trovasse il centro della sua capitale può essere sorprendentemente semplice: là dove si trovava il centro delle coordinate geografiche. E questo è prevedibile e logico. Resta solo da ricordare in quale punto si trovava il primo meridiano. Il meridiano zero era, a quel tempo, il meridiano di Pulkovo. Quindi si scopre che il centro del mondo fino alla metà del XIX secolo era San Pietroburgo. Per capire dove si trova il nuovo centro dell'impero mondiale globale, è sufficiente sapere dove si trova il meridiano zero, così come altri simboli del potere supremo, come uno scettro, un globo e una corona con il più puro dei diamanti più grandi. Com'è potuto accadere che un piccolo stato insulare, dove nei secoli precedenti erano stati esiliati criminali e altri elementi antisociali, potesse diventare una metropoli? La risposta a questa domanda, come spesso accade, sta nella domanda stessa. Qui è necessario toccare un argomento molto delicato, percepito in modo molto doloroso prima di tutto dagli stessi inglesi, che credono fermamente nell'antichità e nell'unità della loro nazione. In nessuna delle fonti ufficiali troverete alcuna menzione del fatto che la nebbiosa Albion in passato fosse una normale colonia penale, una prigione naturale che non richiede finanziamenti e non ha personale e guardie. Ma attraverso segnali indiretti e seguendo il buon senso, mi sono convinto all'idea che questa versione abbia diritto di esistere. Vedete, conosciamo anche l'angolo orientale della Gran Bretagna, l'analogo orientale della Gran Bretagna, Sakhalin. E questo fatto rientra pienamente nelle leggi della sociologia. Sempre, in ogni momento, un certo strato della società apparterà sicuramente a membri con una coscienza criminale. In ogni società, la più spirituale e illuminata, c'è sempre una certa percentuale di coloro che hanno bisogno di essere isolati per il bene della sicurezza dell'intera comunità. Il modo più semplice per risolvere questo problema è l'esistenza di un luogo isolato da cui sia impossibile scappare. E quei posti erano le isole. Basta scaricare tutti i condannati sulle rive dell'isola e lasciare che creino lì il loro inferno. Penso che con un alto grado di probabilità un posto del genere fosse l'Inghilterra. È per questo motivo che i dati degli studi genealogici del DNA condotti tra la popolazione indigena di questo paese confondono gli scienziati. Non riescono a sbarcare il lunario e cercano di spiegare le ragioni di tanta eterogeneità genetica degli inglesi. I loro lontani antenati hanno marcatori genetici caratteristici di rappresentanti di vari popoli, provenienti dai più diversi angoli d'Europa che non confinano tra loro. Ma questo paradosso si risolve automaticamente se riconosciamo la correttezza della versione secondo cui l'Inghilterra è il ramo europeo di Sakhalin. E se questo è il caso, allora dobbiamo tenere conto della visione del mondo di tipo criminale, formatasi nel corso di molte generazioni tra i discendenti dei detenuti. In effetti, l'Inghilterra è una grande nave pirata, il cui equipaggio è composto da banditi sofisticati e senza scrupoli, che sono abituati a considerare tutto ciò che li circonda una loro proprietà e sono estremamente privi di scrupoli nella scelta dei mezzi per raggiungere i loro obiettivi. È chiaro che proprio come la Tartaria, abituata a difendere i propri interessi con la visiera aperta, perse contro gli infidi di Oldenburg, così l'impero russo, che divenne a sua volta Tartaria, non poté resistere alla perfidia degli anglosassoni. Qui sarebbe opportuno fare un paragone molto esemplificativo. Durante la Prima Guerra Mondiale, uno degli aviatori russi suggerì all'imperatore Nicola II di usare gli aeroplani come bombardieri. Nicola II proibì categoricamente l'introduzione di un'esperienza del genere, definendola barbara e in violazione delle regole della guerra. Nel frattempo, gli aviatori tedeschi non furono così scrupolosi e, non preoccupandosi dei diritti dei soldati nemici, usarono per primi i bombardamenti dagli aeroplani. Ma la consapevolezza del carattere nazionale degli inglesi non basta per capire come siano riusciti comunque ad usurpare il potere sul pianeta, sottraendolo ai precedenti padroni del mondo. E qui, per aiutarci, una semplice cronologia degli eventi. Senza dimenticare per un secondo che il principio fondamentale del governo è la divisione, guardiamo dall'esterno cosa è successo nel mondo subito dopo la fine della guerra di Crimea. Per cominciare, era necessario finire la Francia. Gli inglesi hanno risolto tale questione in modo fenomenale. In primo luogo, convinsero gli slavi della Germania di essere i discendenti degli antichi grandi tedeschi. Questo espediente prese due piccioni con una fava. In primo luogo, un'enorme regione al centro dell'Europa finalmente abbandonò la sfera di influenza della Russia. E in secondo luogo, nella persona dei tedeschi, gli inglesi ricevettero un'arma ideale per eliminare i francesi. Diversi anni di lavoro sovversivo ed ecco che nel 1870 un tornado di guerra senza precedenti aveva spazzato l'Europa. I danni causati dai combattimenti nella guerra franco-prussiana furono orrendi. La Francia dopo questa guerra somigliava esattamente a Hiroshima e Nagasaki dopo i bombardamenti nucleari. Di conseguenza, la Francia si trasformò da impero in repubblica, perse l'Alsazia e la Lorena e fu costretta a ricostruire le città da zero. Allo stesso tempo, le nuove città non assomigliavano affatto nell'aspetto a quelle dei loro predecessori. È così che apparsa l'architettura nazionale francese e la Germania non solo si staccò dalla Russia, ma creò il proprio piccolo impero e, secondo la nuova identità nazionale, iniziò a creare la propria architettura e cultura. Giunsero tempi d'oro per scrittori, poeti, compositori e architetti tedeschi che crearono una nuova nazione diversa da tutte le altre. La guerra e il crollo del mercato azionario del 1873, creato artificialmente dai Rockefeller, portarono l'Europa in una depressione economica mai vista prima, che costò milioni di vite. Allora, quando tutti avevano fame, ma allo stesso tempo ricevevano un ideale nazionale, iniziava una massiccia unificazione delle terre su base nazionale. Quindi, per la prima volta ci fu un solo paese d'Italia, ed era il 1871. Sarebbe bene ricordarlo a coloro che si commuovono ascoltando i racconti romantici dell'Italia medievale. Per qualche mistica coincidenza, in Persia, India e Cina, che non erano in guerra, scoppiò contemporaneamente una carestia di proporzioni catastrofiche. In totale più di 41 milioni di persone morirono di fame in questi paesi. Tali perdite semplicemente non entrano in testa, ma nelle scuole, se si menzionano questi eventi, quindi, come sempre, separatamente, essi vengono considerati come se fossero accaduti in uno solo dei paesi. Ad esempio, un insegnante di scuola, parlando della carestia in Persia nel 1871, menzionerà 2 milioni di morti. Poi un giorno, quando sarà il momento di studiare la storia cinese, lo stesso insegnante parlerà della carestia del 1876, che causò la morte di oltre 13 milioni di cinesi. Naturalmente, non verrebbe mai in mente a nessuno di collegare insieme questi eventi, incluso lo stesso insegnante. E tutto ciò sta accadendo sullo sfondo della guerra russo-turca del 1877-1878, che portò alla nascita di un altro paese, la Bulgaria. Il Sacro Romano Impero, dilaniato, sta cercando di organizzarsi su nuovi principi e nasce un'alleanza tripartita degli imperi russo, tedesco e austro-ungarico. E questo fatto ovviamente fece arrabbiare gli inglesi. Sulla carta avevano staccato enormi territori dalla Russia, ma in realtà la situazione non era cambiata. Solo i territori a ovest della Germania caddero sotto l'influenza dell'impero britannico e non c'è dubbio che proprio in questo periodo iniziarono i preparativi per la Prima Guerra Mondiale. Era necessario creare una nazione ostile alla Russia e già negli anni 70 del XIX secolo fu avviato un processo a lungo termine. Fu allora che in Germania iniziarono ad essere stampate guide turistiche per i russi in cui venivano fornite tabelle di corrispondenza con nuovi nomi di città familiari ai russi. Il processo di derussificazione della Germania iniziò con la ridenominazione delle città. Tuttavia, anche oggi centinaia di toponimi russi sul territorio di questo paese ricordano il suo recente passato slavo. E in Russia, allo stesso tempo, stava iniziando attivamente la creazione di una quinta colonna. Apparve un'opposizione liberale che svolgeva attività sovversive segrete volte a suscitare il malcontento della gente comune e a spingere per la rivoluzione e la guerra civile. Anche l'imperatore Alessandro II nel 1881 divenne vittima di questa opposizione. A questo punto Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, non più nascosti, agiscono ovunque come fronte unito e senza la partecipazione congiunta di questi tre paesi non ci sarà guerra nel XIX secolo. Durante questo periodo gli anglosassoni svilupparono un'attività particolarmente vigorosa in Cina, sud-est asiatico, Afghanistan e Pakistan, paesi proprio ai confini meridionali e orientali dell'impero russo. Non c'è dubbio che furono questi sforzi a portare presto alla guerra russo-giapponese. Gli stessi sforzi spazzarono via tutte le città di questi territori, la cui architettura era identica a quella europea e americana. Inizia così la creazione di culture orientali uniche, che oggi sono considerate tra le più antiche della Terra. Molto probabilmente Alessandro III era ben consapevole di ciò che stava accadendo esattamente. Allora diventa chiaro il significato dell'Unione Franco-Russa, conclusa nel 1891. Da un lato questo passo ha permesso di ritardare l'inizio dell'aggressione del fantoccio britannico, il Giappone, dal territorio della Cina da esso occupato, e dall'altro ha infine reso inevitabile la battaglia per Port Arthur nel 1904. È molto probabile che sia stato in questi anni che venne presa la decisione di insabbiare finalmente tutte le tecnologie a basso costo, ma efficaci, che erano note prima della sconfitta della Grande Tartaria, così come la conoscenza della struttura del mondo. Nell'ultimo decennio dell'Ottocento si scelse la via dello sviluppo tecnocratico della civiltà, che consentiva di trarre profitto dalla vendita di beni e servizi di cui l'umanità non aveva realmente bisogno. Per questo l'alchimia fu bandita insieme a tutte le teorie cosmologiche, tranne quella eliocentrica, e gradualmente la conoscenza scientifica si trasformò in uno strumento di controllo delle masse. In generale, quasi tutte le conquiste della civiltà moderna che usiamo oggi sono nate nella seconda metà del XIX secolo. Il XX secolo e anche il XXI non ci hanno dato nulla di fondamentalmente nuovo, tranne forse solo la tecnologia dell'informazione. Tutto il resto è solo uno sviluppo di ciò che è stato inventato nel XIX secolo. Questa circostanza ci fa seriamente sospettare una sorta di collusione grazie alla quale è diventato possibile, in pratica, sparare al volo l'emergere di tecnologie mai viste prima. Come se qualcuno volesse dirigere deliberatamente lo sviluppo dell'umanità lungo un percorso specificato. Un percorso che, come è ormai diventato chiaro, è un vicolo cieco che porta all'autodistruzione dell'umanità. E per raggiungere questo obiettivo è stata creata artificialmente una situazione che ha letteralmente formattato la coscienza e le memorie delle generazioni e senza la necessità di alcun misticismo, abbastanza per far precipitare il mondo nell'abisso di guerre, epidemie e crisi economiche. Tutto ciò contribuisce allo sterminio di massa dei rappresentanti della parte migliore dell'umanità, portatori di conoscenza, di un modo di pensare avanzato e dotati di salute fisica e mentale. Gli altri, costretti a trasferirsi in luoghi lontani dai territori dell'habitat tradizionale delle generazioni precedenti, perdono le radici, esperienza e conoscenza accumulate nei millenni precedenti. Sono queste persone che successivamente si riproducono come loro, il che porta al degrado. Il seguente fatto è molto indicativo. Gli scienziati stanno discutendo furiosamente sul luogo esatto in cui ebbe luogo quella nota come la battaglia sul lago ghiacciato. A loro non viene mai in mente che la popolazione locale che assistette a questi eventi possa ancora ricordare dove e come è successo tutto. C'è un piccolo villaggio nella regione di Pskov chiamato Mtets. Si trova su una penisola nel lago Pskov, dove si trova il punto più stretto tra la sua sponda occidentale e quella orientale. E quella parte del lago, che confina da un lato con Mtets e dall'altro con la costa estone, si chiama Lago Caldo. Come mai? Perché dal basso in questo luogo battono moltissime sorgenti che anche in un freddo inverno lavano via il ghiaccio dal basso e lo rendono estremamente fragile. Anche ai nostri giorni, diversi pescatori o guardie di frontiera muoiono in questo luogo ogni inverno. E ora attenzione, dove e perché i cani cavalieri sono andati sul ghiaccio? Perché hanno attraversato in sicurezza l'intero lago, vale a dire vicino a Pskov stesso, ma hanno improvvisamente iniziato ad andare sotto il ghiaccio? La risposta a questa domanda è abbastanza semplice. Il significato della campagna diventa chiaro se si conosce l'origine del toponimo Motez. Nei tempi antichi questo punto più stretto del lago era la via più breve per l'Europa e su tutte le rotte commerciali c'erano punti doganali che in passato erano chiamati capanne mitnie. Mito è una sorta di segnalazione stradale, così come tanga. Pertanto Mtez non è un nome proprio, ma semplicemente una dogana. Gli antenati dei moderni abitanti di Mtez non si sono trasferiti da nessuna parte per secoli, quindi le cronache del villaggio, passate di bocca in bocca dai nonni ai nipoti, hanno conservato descrizioni dettagliate non tanto della battaglia stessa, quanto delle sue conseguenze. Le tradizioni dicono che i guerrieri di Aleksandr Nevskij attraversarono a cavallo il villaggio del lato del lago Caldo e quelli catturati camminarono a piedi nudi nella neve, tenendo le staffe dei cavalli con le mani. E l'obiettivo dei cavalieri, molto probabilmente, era la capanna di Mitnaja, in cui periodicamente si accumulavano parecchie monete d'oro e d'argento. Tutto è semplice e chiaro. In effetti, la battaglia sul lago ghiacciato si rivela una normale operazione di pulizia a protezione della filiale bancaria. Non così romantico e patriottico, ma reale. Ecco cos'è la continuità delle generazioni. E non occorre spaccarsi la testa. Il luogo della battaglia sul ghiaccio è noto per certo. Immergetevi e scavate il fondo del lago Caldo. È vero che non si può contare su molti manufatti, perché il numero di perdite da entrambe le parti è chiaramente sopravvalutato. In effetti si possono citare parecchi di questi esempi, ma anche questo è sufficiente per comprendere l'essenza dei processi che contribuiscono alla cancellazione della memoria storica. E diventa ovvio che questi processi hanno assunto una scala globale nel XIX secolo, per poi ricevere un potente sviluppo nella prima metà del XX secolo. Inoltre, la natura umana è organizzata in modo tale che non sia necessario ingannarla a livello globale, basta spingerla. L'avidità, la vanità e la brama di potere fanno partecipare noi stessi a processi che contribuiscono alla distruzione della storia vera. Non appena in un luogo si verifica una situazione in cui diventa possibile appropriarsi della proprietà materiale o intellettuale di qualcun altro, il richiedente appare immediatamente. Qualcuno trova una statua di marmo e subito c'è un proprietario che dice: "Ecco, guarda, tali statue sono state realizzate dai miei antenati, i grandi romani, i greci, i bizantini. Selezionate voi dall'elenco." Il che significa che vivevano anche nell'età in cui è stata trovata questa statua. Pertanto, secondo la legge sull'eredità, questa terra è mia. E questo è tutto. Non è richiesta alcuna cospirazione. Una persona senza memoria è indifesa e debole. E per renderla tale si organizzano le circostanze catastrofiche di qui sopra, che contribuiscono alla riformatazione della storia. Forse l'unica cosa che non ho ancora nominato sono i grandi incendi. Guardate cosa succede. 1811, Kiev, 1812, Mosca, 1842, Amburgo, 1871, Chicago, 1882, Boston. E questo non è un elenco completo degli incendi, dopo i quali le città sono state ricostruite quasi da zero. Nella maggior parte dei casi questi incendi non sono stati provocati da un'azione militare. E quante città furono completamente cancellate dalla faccia della terra durante questo periodo, tante che è impossibile persino contarle. Quelle città che abitualmente consideriamo antiche, Parigi e Lione ad esempio, sono in realtà tra le più giovani, perché le città veramente antiche furono distrutte nell'Ottocento. E di esse rimasero solo i nomi. E il processo di riformatazione della civiltà, secondo questo scenario, ha raggiunto un nuovo livello nel XX secolo. Quando le prove materiali furono in gran parte distrutte, il principale killer della storia fu l'informazione.